Radio Nuova Trieste presenta Dark Diaries. Diari oscuri tra storia ed attualità, tra diritto e politica, a cura di Carlotta Toschi.
Questa storia parte con una lettera anonima che giunge fra le mani di un magistrato di Pistoia nell'estate del 1884. In quella lettera si accusa una donna di aver abortito illegalmente con l'aiuto del sindaco. Quel sindaco ovviamente viene costretto a dimettersi, ma anche per la donna accusata le conseguenze furono devastanti. Nonostante la polizia non avesse alcuna prova contro la donna, nonostante lei stessa si fosse volontariamente offerta per verificare con accertamento medico la sua castità, non venne creduta. Gli accertamenti non furono concessi e la cattiveria nei suoi confronti non ebbe più alcun freno. Miei cari ascoltatori, benvenuti ad un nuovo episodio di Dark Diaries. Uccisa dal pregiudizio, la storia di Italia Donati. Italia è stata un'insegnante italiana vittima di una vicenda di diffamazione che l'ha condotta al suicidio. È nata nella frazione di Musummano Terme a Cintolese ed era figlia di Gaspero Donati, fabbricante di spazzole. Dimostrò sin da giovane un'attitudine verso lo studio e aspirava all'insegnamento, tanto che nel 1882 superò l'esame di abilitazione. Era stato il suo maestro che aveva apprezzato l'intelligenza, la buona volontà e la serietà. L'uomo riuscì a convincere la famiglia che era necessario fare studiare Italia privatamente per conseguire il titolo. Italia riuscì nel suo obiettivo, circondata però dalla diffidenza della comunità, che considerava lo studio un lusso inutile, e dall'invidia di fratelli e sorelle che la additavano come donna ambiziosa. Prese servizio a settembre del 1883 e fu assegnato a una piccola frazione del comune di Lamporecchio. Accettò felice quel primo incarico, con l'orgoglio di poter contribuire all'economia della sua povera famiglia. Giunta nella frazione, venne subito sottoposta a pressioni sessuali da parte del sindaco Raffaello Torrigiani. Secondo la legge allora in vigore, il sindaco era il diretto datore di lavoro. Fino all'emanazione della legge Daneo Credaro nel 1911, l'insegnamento era affidato al comune. Solo successivamente lo Stato avvocò a sé la competenza per quanto riguarda l'istruzione e il mantenimento delle scuole elementari. Italia, come era consuetudine, dovette presentarsi al sindaco. Era il Consiglio Comunale che deliberava circa l'assunzione, però le maestre avevano prescelte direttamente dal sindaco, che aveva il potere di rinnovare o meno l'incarico. Così recitava la legge: l'istruzione elementare è gratuita in tutti i comuni. Questi vi provvedono in proporzione delle loro facoltà e secondo i bisogni dei loro abitanti. L'articolo 317 della legge delegava spazi e criteri all'arbitrio locale e rendeva ai maestri soggetti a discrezione che, specialmente nei piccoli centri di campagna, sconfinavano nell'illegalità. Italia venne sistemata in una delle abitazioni di Raffaello. La giovane riuscì sempre a sottrarsi alle sue avance, ma il sindaco era un noto donnaiolo, un uomo molto in vista e anche ricco. Convinse Italia, anzi la costrinse, ad essere ospitata direttamente a casa sua, in prossimità della sua abitazione, dove egli risiedeva con la moglie Maddalena, l'amante Giulia e alle figlie che tutte e due le donne avevano avuto da lui. Italia venne convinta perché il sindaco faceva leva sul beneficio economico che quella particolare scelta avrebbe comportato per le sue entrate e di conseguenza per il benessere economico della famiglia di origine. Venne minacciata, se rifiutava l'avance, la conseguenza del mancato rinnovo del contratto di lavoro. Spesso Italia chiese anche alla famiglia che le venisse affidata una nipote da tenere presso di sé. La presenza della nipote avrebbe consentito alla zia di tutelarsi in qualche modo, ma la famiglia di origine non rispose mai a quella richiesta. Successivamente Italia venne a conoscenza della triste storia di Vittoria Lastrucci, anche lei maestra a Porciano e ospite in casa Torrigiani. Vittoria si era sottratta all'avance del sindaco con la fuga ed era stata licenziata. Così a Italia fu chiara la circostanza che la sua era una situazione senza uscita. In un giorno di festa venne addirittura costretta a salire sul calesse del sindaco insieme alla moglie e all'amante e venne additata come poco di buono, considerata la terza donna del sindaco. Le vennero destinate accuse oltraggiose e ben presto dovette fare i conti con una comunità molto ostile. Il sindaco poi non rendeva le cose semplici e iniziò a vantarsi con conoscenti e gli amici di averla baciata. Lasciava intendere poi quello che era successo dopo. Le voci sulla dubbia moralità della maestra fecero il giro del paese molto velocemente. Italia inizialmente non fece caso a tutto questo, prodigandosi nel lavoro. Nel 1884, durante un'epidemia di tifo scoppiata in città, si dedicò anima e corpo ai suoi studenti, andandoli a visitare a casa, se ammalati, e insegnava gratuitamente alle famiglie le più banali nozioni di igiene che dovevano seguire in corso di pandemia. Andiamo all'estate del 1884. Abbiamo detto un giudice del tribunale di Pistoia si vede recapitare una lettera anonima. Come abbiamo detto, qui si accusa Italia di aver abortito illegalmente. Era stata messa incinta dal sindaco. Le conseguenze di quella lettera ebbero gravi ripercussioni sulla sua salute fisica e mentale. Come detto, la polizia non aveva nessuna prova, ma nonostante questo, gli abitanti del comune di Lamporecchio non ebbero alcuna pietà. La maestra venne anche indagata dalla procura del re, ma lei reagì con fermezza a tutte le accuse. Trascorsi pochi mesi si diffuse una nuova voce falsa. Italia era di nuovo incinta? Questo perché, secondo chi l'accusava, spesso e volentieri, era pallida e madida di sudore. In quell'occasione, finalmente, riuscì ad ottenere il consenso a condurre a casa sua una nipote e prese in locazione una casetta vicino alla scuola. Chiese anche di essere trasferita in una nuova zona e una nuova scuola, a Cecina. L'amministrazione del comune acconsentì al trasferimento, ma solamente nella primavera del 1886. Però anche a Cecina le voci l'avevano preceduta, la nuova comunità non fu da meno, insulti, allusioni, lettere anonime, le venne anche attribuita una nuova relazione con il figlio del padrone di casa. Italia era distrutta. Arriviamo alla sera del 31 maggio del 1886, sera in cui la donna scrive un biglietto di addio indirizzato ai genitori e uno indirizzato a suo fratello, Italiano Donati. In quelle parole si discolpava e si difendeva. «Io sono innocentissima di tutte le cose fatte. A te, unico fratello, a te mi raccomando con tutto il cuore e le mani giunte di fare quello che occorrerà per fare risorgere l'onore mio. Non ti spaventi la mia morte, ma ti tranquillizzi, pensando che con quella ritorna l'onore della nostra famiglia. Sono vittima dell'infame pubblico. Non cesserò di essere perseguita anche con la morte. Prendi il mio corpo cadavere e fai luce su questo mistero. Sia la mia innocenza giustificata». Nel biglietto indirizzato alla famiglia chiedeva anche di essere seppellita nella città natale, non a Porciano. Si premurava di giustificare questa sua strana richiesta. Se fosse stata seppellita a Porciano, temeva che le donne che l'avevano odiata e incolpata in vita avrebbero potuto burlarsi di lei, anche da morta, facendo scempio del suo sepolcro. Italia quella sera si recò poco fuori dal paese, nel buio, camminando fino al vecchio mulino d'acqua sul fiume. Si assicurò di non essere trovata a gambe scoperte per non subire un'ulteriore umiliazione e si premurò così di fermare le sue gonne con delle spille da balia. Si gettò nell'acqua con un salto. L'autopsia che venne successivamente disposta confermò che si trattava di suicidio. L'autopsia confermò anche che Italia era morta vergine. La famiglia Donati era povera. E nonostante la richiesta di sepoltura della figlia non potevano permettersi di trasferire la salma, venne organizzato un funerale molto modesto. Essendo morta suicida, il parroco era tenuto a farla seppellire fuori, dalle mura del cimitero. Però l'uomo violò la legge per rispetto alla famiglia. E Italia venne seppellita nell'angolo più remoto del cimitero della cittadina, proprio vicino al muro di cinta, con solamente le sue iniziali sulla croce. L'insegnamento spesso era considerato opportunità di emancipazione, ma la realtà non era così rosea, perché queste giovani donne spesso erano inviate ad insegnare in località distanti, isolate, in aule indecenti, prive di materiale didattico ed in ambienti diffidenti nei confronti dell'istruzione. La scuola, del resto, sottraeva i bambini al lavoro nei campi. La vita di queste giovanissime era tutta dedicata all'insegnamento, ma non solo, le stesse dovevano seguire rigide regole di comportamento. Altrimenti non avrebbero potuto ricevere l'attestato di moralità che era obbligatorio per l'insegnamento e veniva loro consegnato dal sindaco. La storia dell'insegnante suscitò scalpore in tutta Italia. Il Corriere della Sera inviò anche un reporter ad indagare. La notizia del suicidio giunse il 4 giugno alla redazione del giornale dal corrispondente di Pistoia, il giornalista Ugo Maranzana. L'uomo, a sua volta, era stato informato della morte che era avvenuta 3 giorni prima da un impiegato della prefettura di Pistoia. Nel frattempo, la redazione del giornale riceveva lettere di solidarietà nei confronti di quella povera maestra. Matilde Sirao, sconvolta, decise di pubblicare un articolo in cui denunciava la condizione in cui vivevano le insegnanti di scuola a fine 800. La giornalista scriveva per il Corriere di Roma e scrisse un articolo dal titolo «Come muoiono le maestre». Scrisse non solo delle condizioni di queste donne, ma diede visibilità alle stesse, raccontando le loro storie. Una si era gettata dal campanile della chiesa, per la stessa disperazione d'Italia. Una si era avvelenata. Un'altra era morta di fame e fatica, tornando a casa, dalla famiglia, camminando a digiuno per decine di chilometri, quando il comune aveva chiuso la scuola dove insegnava, per mancanza di fondi. Quando la cittadina e gli abitanti furono informati dell'innocenza e della verginità di Italia, decisero di coprire le spese del trasferimento della salma. La cifra prevista per coprire il trasferimento del corpo venne ampiamente superata. Ciò che restava fu donato alla famiglia come risarcimento. Ci fu una vera e propria adesione di tutta la collettività, perché in un mese e mezzo arrivarono alla redazione del giornale più di 400 donazioni. Gran parte della somma, che a metà di luglio superava le 1.300 lire, venne così donata. Era un risultato molto importante. Pensate, lo stipendio mensile di una maestra dell'epoca si aggirava intorno alle 45 lire. Mesi e mesi dopo la chiusura della raccolta, il giornale veniva ancora seppellito da lettere, telegrammi, donazioni. Furono soprattutto altri insegnanti ad aderire alla sottoscrizione e alle donazioni, incitando altri colleghi a imitarli. Il 4 luglio venne trasferita la salma. Sulla tomba è collocata una lapide in pietra nera molto elegante con un'iscrizione in lettere dorate che è stata pagata dal Corriere. A Italia Donati, maestra municipale a Porciano, bella quanto virtuosa, costretta da ignobile persecuzione a chiedere alla morte la pace e l'attestazione della sua onestà. Italia è morta a 23 anni suicida, quando la parola stalking nel nostro dizionario e nel codice penale ancora non esisteva, ma lei sapeva bene cosa significassero quegli abusi e quei ricatti. Aveva cercato per anni di combattere inutilmente. Questa è una storia di potenti e di donne che per ottenere un incarico devono ancora sottostare al volere di quei potenti. È una storia che proviene dal lontano 1800, ma tanto contemporanea, che veste a pennello tutte quelle donne di oggi che decidono di ricoprire incarichi importanti. Il caso di Italia non è isolato né ora né allora. La sua vita professionale fu costellata di angoscia ed è per questo motivo che la storia della maestra di Porciano non può essere dimenticata. Una donna, una martire laica, un simbolo di tutte le oppressioni e le angherie che dovevano subire le insegnanti, soprattutto di sesso femminile, nell'esercizio della loro professione.
Dark Diaries.
Diari oscuri tra storia ed attualità, tra diritto e politica. a cura di Carlotta Toschi.